Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Quello che vorrei dirvi questa sera e quello anche per il quale ho chiesto al nostro Roberto Ticini di venire, perché vorrei dirlo anche a quelli che ci seguono da lontano, non è un commento su queste scritture, me le avete sentite commentare tante volte. Se volete, sul tavolino lì famoso, trovate un libricino intitolato Fondamenti biblici della spiritualità del cuore di Cristo. Prendetelo, leggetelo. Trovate anche un altro libricino, I fatti di Parè. La mistica, cioè l'esperienza che nello Spirito Santo fanno alcuni di noi per il bene loro e di tutta la Chiesa, a edificazione di tutti noi, ci ricorda quello che Gesù ci ha detto. E così, come sapete, Santa Margherita Maria ha riproposto nel mondo moderno e ha lanciato, per così dire, nei secoli nostri, questa spiritualità del cuore di Cristo. Dico spiritualità e non devozione. Non si tratta di una ciliegina sulla torta, ma come sapete la spiritualità è come un paio di occhiali. Tu vedi il tutto, tutto il mistero cristiano, attraverso quel filtro, nelle sue tre specificazioni di liturgia, il culto che noi viviamo. La prima scuola della spiritualità del cuore di Cristo è la messa, l'ufficio divino, e di lì sgorga tutto il resto, l'adorazione eucaristica, l'ora santa e tutte le cose che voi sapete. In questi occhiali che noi abbiamo, una dimensione, dunque un fuoco, è la liturgia, l'altra è la teologia, mettere in parola ciò che noi crediamo, renderci conto della fondatezza ragionevole e razionale della fede, per esserne testimoni. E l'ultimo è la diaconia o servizio, perché veramente tutto quello che noi facciamo a uno dei nostri fratelli più piccoli l'abbiamo fatto a lui. Il cuore di Cristo è nei nostri poveri, qualunque cosa questa parola possa significare. E allora, mentre vi rimando a queste cose che potete prendere tranquillamente, sono anche un pochettino imbarazzato perché, per la verità, questo discorsetto ho sentito molto intimamente che avrei dovuto farvelo, mi sembra proprio ieri l'altro mattina, e questo discorso vorrebbe essere, se la parola non fosse eccessiva, una specie di insegnamento, un discernimento, se volete. Vediamo se riesco a esprimermi bene. Siccome siamo in Sapienza, qui siamo persone colte, si spera, voi ricordate che c'è stato un libro di un tal Paul Hazard che si intitola La crisi della coscienza europea, con un sottotitolo, 1680-1720. È un libro molto interessante. Perché ne parlo? Perché un salmo dice: di generazione in generazione durano i pensieri del suo cuore. E quello che noi vediamo nella storia dei popoli, lo potremo poi vedere in caratteri più piccoli, ma in un certo senso resi edotti da quanto succede nel macrocosmo della storia, anche nel microcosmo delle nostre storie personali. Crisi della coscienza europea. Tra la fine del 600, 1680 e 1720, l'Europa, il nostro continente, comincia a elaborare quei germi che poi lo condurranno, diciamo francamente, all'apostasia. È in quegli anni che cominciano a nascere, per il momento ancora tra persone di un certo rango sociale, certo non tutto il popolo, ma comincia a diffondersi l'ateismo. Perciò la crisi della coscienza europea. Incomincia a elaborarsi un modo di pensare che prescinde da Dio e da Gesù Cristo. Incominciamo a non essere più l'Europa cristiana che nemmeno la Riforma aveva potuto scalfire, perché la Riforma, vi ricordo, è stata fatta per essere più cristiani. Santa Margherita Maria muore nel 1690, lambisce l'inizio della crisi della coscienza europea, e nel 600, il suo secolo, poiché lo Spirito suscita uomini e donne, profeti e profetesse, per ricordare alla Chiesa tutto ciò di cui la Chiesa in quel momento ha bisogno, in quella temperia stoica che si chiamava giansenismo, cioè la Chiesa aveva dimenticato l'amore di Dio. Sorse lei per compiere questo gesto, per questo servizio che è veramente vertiginoso, perché il Signore disse: io voglio servirmi di te per far conoscere l'amore del mio cuore. E giustamente questa, che era una monaca di clausura, gli ha detto: ma tu sei fuori, non con questi termini, ma insomma il concetto era questo, ma come posso io cambiare le cose e andare niente meno che dal Papa? E il Signore le disse: povera stupida che non sei altro, tu non sai che io scelgo proprio ciò che è più indegno e più inadatto, perché si veda che sono io che faccio queste cose. Bene, e così iniziò la missione di Santa Margherita Maria. Nei primi del Settecento percorse la Francia un grande predicatore, che in fondo anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di seguire, Luigi Maria Grignon da Montfort, con il rosario da una parte e con la sua consacrazione a Maria, riconduceva a paesi e popoli a riscoprire il battesimo, a riconciliarsi in tempi in cui le faide tra famiglie, le guerre tra famiglie erano piuttosto frequenti, come adesso d'altra parte, solo che non fanno più notizia. L'Ottocento poi, come sapete, mentre segna da un verso l'ateismo scientifico, Marx, Engels, Feuerbach, è anche il secolo, paradossalmente, del trionfo del Sacro Cuore, in moltissime congregazioni con questo nome. La Santa Sede approva definitivamente la messa del Sacro Cuore, eccetera, eccetera, e questa spiritualità invade tutto il mondo. Certo, in questo tempo c'è ancora una specie di ipoteca. Noi siamo la città santa assediata dal nemico e con anche alcune sbavature. La spiritualità del cuore di Cristo assume toni anche politici, francamente, di lealismo verso le monarchie di diritto divino. E come voi sapete, quando la religione si avvicina a un qualsiasi partito della fede, ne rimette la religione e ne rimette anche il partito. Fino ad arrivare al nostro secolo, il secolo della uccisione della Chiesa. Uso questa parola perché forse noi non ce ne rendiamo tanto conto, ma insomma apriamo gli occhi su quello che c'è. I seminari c'hanno gente, abbiamo figli col contagocce. La Chiesa, il messaggio di Cristo, è stata uccisa nei giornali, nella cultura, qui in Sapienza. Può essere un'opinione, che però è meglio che ti tieni per te. Nella politica. Ma noi stessi siamo capaci di esprimere un pensiero come poteva essere quello di Paolo VI, la Populorum Progressio, l'Evangelio Nunziandi, cose che farebbero bene a tutti a leggerlo, dalla Giorgia alla Elli, nessuno escluso. E dubito fortemente che le abbiano letti. Fino ad arrivare oggi, dunque, per così dire, tre step. Riscoprire il battesimo. Vi ricordo che il titolo del libro di Grignon da Montfort, che noi abitualmente conosciamo come il Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine, è la preparazione al regno di Gesù Cristo. Non in senso apocalittico, adesso viene la fine della storia. La fine della storia è già venuta nella morte e nella risurrezione del Signore. La storia è finita perché è ricapitolata là. I nostri tempi sono gli ultimi, non perché domani finisce il mondo, ma perché Dio non ha più niente da dire. Quello che doveva dire lo ha già detto e lo sappiamo. Un secondo tempo. La spiritualità stessa del cuore di Cristo. Conoscere quel cuore. Conoscere il cuore è andare alla profondità delle scritture, perché le scritture sgorgano dal cuore di Cristo e portano il cuore di Cristo. Non c'è altra strada per conoscere il cuore di una persona che sapere quello che ha detto e quello che ha fatto. E così le scritture ci raccontano una storia. Da quella storia visibile e ascoltabile andiamo a quel centro nascosto che tutto sostiene, che è il cuore. E quando Gesù non dice e non fa più niente, cioè sulla croce, questo si fa ancora più visibile, diventa un libro aperto, scritto con il sangue. E il terzo e ultimo step è la discesa agli inferi della Chiesa. Cioè la sua insignificanza, il suo essere morta e sepolta. Naturalmente non è vero per noi che siamo figli della Chiesa, ma è vero per tantissima gente. Vi ricordo che io insegno in un'università cattolica. Il 90% dei miei studenti non sa neanche chi è Gesù e vi posso dire che non si sono iscritti per niente, spinti dal desiderio di fare un'università cattolica. Sono cose che sappiamo tutti. La fede stessa è morta e sepolta, forse anche dentro di noi, forse anche dentro molti sacerdoti, molte suore, molti laici. Facciamo tante cose, ma vi ricordo che agere sequitur essere, prima di tutto c'è l'essere, cioè la vita di preghiera, l'unione con Lui, e tutto il resto ne è una conseguenza. Questo è un primo discorso che ho cercato di porre in questi termini generali che riguardano la storia del nostro mondo, in fondo del nostro Occidente. E siccome ognuno di noi è figlio della sua storia, penso che anche per ognuno di noi, mutatis mutandis, sia possibile fare questa, applicare, per così dire, queste cose a se stesse. È il senso, lo posso dire, a 60 anni posso, lo ho capito. Vedete, nella mia vita io mi sono occupato di tante cose, come tutti i giovanotti, oggi va di moda dire alfa, e in fondo un po' me lo riconoscevo, pensavo a un sacco di cose che all'età di un ventenne, all'età di un trentenne, di un quarantenne, solo quello che devi fare, come ti devi far posto in questo mondo, ma anche nel senso migliore del termine, insomma, io ho pensato a tante cose, mica brutte, ma mentre io mi agitavo per tante cose, come Marta nel Vangelo, una sola era la cosa, o se volete l'opera, che non è una cosa, è un insieme di cose che costituiscono un'unità, l'opera che Dio stava facendo in me, come quella che sta facendo in voi. E se guardo la mia vita, posso distinguere veramente tre momenti, e me ne rendo conto adesso, non mentre succedevano. E vi suggerisco di vedere anche in voi queste cose. Il primo passo dell'opera che il Signore in me ha compiuto, come del resto nella storia grande, è stato proprio la consacrazione a Maria. L'aver incontrato, facevo la quinta ginnasio, quindi era il 79. L'aver incontrato quel libretto e l'essermi stretto a Gesù per mezzo di Maria. 8 dicembre 1979. Cosa che infatti ho proposto anche a voi, perché se pensate a tutte le comunità che ho presieduto nel nome del Signore, in fondo come fa ognuno di noi, anche un papà fa fare ai figli quello che ha fatto lui sperando che gli servano, e così anch'io, tipo papà, vi ho fatto fare quello che è servito a me. Ancora dai tempi del Gesù, vi ricordate quante volte l'8 dicembre facevamo questa oblazione di popolo, un'offerta di noi stessi a Maria, non solo di noi personalmente, ma di noi come comunità, perlomeno come segno della Chiesa. E così rinnovavamo le nostre promesse battesimali per stringerci a Gesù, per rinnovare la nostra adesione a Lui. Cifra di questo dono dello Spirito è il rosario, preghiera evangelica con la quale noi impariamo a benedire il frutto benedetto del grembo di Maria e a contemplarlo, ad ascoltarlo insieme a lei. Sono seguiti poi molti lunghi anni in cui sapete che io nemmeno mi sono avvicinato alla spiritualità del cuore di Cristo. molto avvilito perché non trovavo niente e nessuno che me ne parlava, a dirla tutta. Perché nella Chiesa trovavo o dei libri troppo complicati, tipo Karl Rahner, no, anche no, oppure troppo, come dire, va ben tutto, ma insomma, no, neanche quello per un ragazzo mediamente colto. A parte un libro che vi consiglio, non si trova, ma se me lo chiedete ve lo do, perché io c'ho il PDF del padre gesuita Charles André Bernard, morto da 50 anni, però insomma era della compagnia. La spiritualità del cuore di Cristo, che io ho letto nel secondo anno della mia permanenza in compagnia, cioè nel secondo anno di noviziato. Mi è servito più quello di tutta una settimana di esercizi. Potete leggerlo. Sta di fatto che questo tempo per me ha significato, che è durato, diciamo, 30 anni, forse anche di più. La cifra di questo tempo è stata l'ora santa. Siccome non trovavo nessuno che mi parlava del cuore di Gesù, è stato lui che si è preso questa briga. E io tutti i giovedì sera che Cristo mandava in terra, stavo là. E siccome effettivamente non trovavo nessun bel libro sul Sacro Cuore, li ho scritti io, e va bene. Sempre con una modestia che mi è tipica, imparate da me che sono mite e umile. Dunque questo, nota che i due step non si, veramente, non è che si annullano, perché continua l'osario, continuava la santa schiavitù di Maria, ma si arricchiva. Maria mi prendeva per mano per farmi conoscere il cuore di Cristo, ed è stata una lunga scuola. Cifra di questo, appunto, è l'ora santa, che ha questo senso. Ho atteso con passione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Offrire amore, lode, riparazione, stare con Lui, perché Lui ci istruisca, ci conforti, vegliare con Lui in Getsemani. Voi ben sapete che credo tutti i giovedì che avete ascoltato le mie messe, mie si fa per dire, credo di avervi sempre esortato a fare l'ora santa. E questa è l'offerta di noi stessi a Cristo Re, cioè la nostra consacrazione al cuore di Cristo. Sarebbe esatto dire che noi abbiamo fatto la prima e la seconda step perché era Lui che ci aveva preso per sé, cioè consacrati a sé. E questo prescinde dal fatto che io sia prete o gesuita, perché l'essere consacrati da Lui, presi per sé da Lui, è proprio di ogni fedele. Ci dà, Gesù ci dà, sapete, ho pensato in questi giorni a quello che dice in Luca 15 il Padre, e potrebbe dircelo anche Gesù: tutto ciò che è mio è tuo. Che cosa ci dà Gesù? Quello che Lui ha, il Padre, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi. La sua madre, secondo la carne: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco la tua madre. Ci dà lo Spirito, perché conosciamo la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità del suo mistero. E a un certo punto c'è stato un terzo step. Questo corrisponde, come vedete, ai due tempi della storia grande: il 700 con Montfort, l'800 la spiritualità del cuore di Cristo, e l'ultimo è la morte e sepoltura. Non so se io non voglio, sapete che io fondamentalmente sono molto contento, io non mi lamento di niente, sono più che contento, anzi, quando penso, come poteva finire la mia vita, molto meglio adesso. Questo è poco, ma molto sicuro. Però in un certo senso penso che, non so, forse è comune a tutti i vecchiarelli, ma insomma ci si può sentire anche un pochettino messi da parte o umiliati o non stimati, o, insomma, un pochettino calpestati, sepolti, uccisi professionalmente, forse anche nella tua vocazione. Uccisi vuol dire che sei in una tomba, e sei in una tomba vuol dire che sei solo. Io qui in fondo sono solo, sto benissimo, garantisco, però, e non dico questo per, come dire, per far pena a nessuno, perché sto divinamente bene e non voglio nessuno, sto più che bene da solo. Però c'è un tempo in cui ognuno di noi impara a vivere in se stesso il mistero pasquale, che è quello della morte e della risurrezione. E tu e ti rendi conto che puoi vivere la morte, la tua discesa agli inferi, che si dice in molti modi, un matrimonio fallito, un amore svampito, i figli che si ribellano, un lavoro perduto, la vedovanza, un tumore, tutto quello che vuoi, sono tutte esperienze di morte. Non ti trovi più a fare il ministro, tutte esperienze di morte. Ma lo puoi fare perché c'è in te la potenza dello spirito, cioè lo spirito del risorto ti dà la forza di portare la croce. Non è che prima porti la croce e così ti viene dato lo spirito del risorto, cioè conosci la risurrezione. Per Gesù è successo così, ma noi siamo venuti dopo Gesù, conosciamo la risurrezione e perciò portiamo in Lui la sua passione. Siamo vinti, ma non uccisi. Siamo tribolati, ma non schiacciati, portando sempre ovunque nel nostro corpo la passione del Signore. Questo terzo momento è quando noi abbracciamo volontariamente e le vediamo per ciò che esse sono, cioè una benedizione. Quello che per tanti anni concepivamo come ingiustizie, frutto della cattiveria degli altri e fonte in noi di rancore e di divisione. Cioè è quella pacificazione interiore che è il dono del risorto, pace a voi. Cifra di tutto questo è quello che una volta si chiamava il voto di vittima, parola tanto sbagliata, oggi suona molto male, io lo proporrei il voto di vittoria. Abbraccio queste sofferenze perché in me la tua vita è più forte di tutta la morte che sta in me e che altri mi hanno inflitto o io stesso con la mia stupidità. Cifra di questo è ciò che io vi suggerisco. E dopo la fine della messa, se volete, vi darò anche questo libricino. Io suggerisco, nella notte tra il venerdì e il sabato, di fare l'ora di discesa agli inferi, una specie di ora santa in cui entriamo con Gesù nel sepolcro. Qual è la differenza con la prima? Nel giovedì santo noi consoliamo, perché il Signore dice: ho teso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Vegliate, pregate. In questa entriamo nel sepolcro di tante anime che sono morte alla grazia, che sono come morte perché hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno piedi e non camminano, dalla gola non esce lo spirito, esce solo fiato. Quegli zombie che vediamo intorno a noi, che sono caricature di uomini e di donne, e li vediamo quotidianamente, anche nella Chiesa. Allora ecco che ci sono tre momenti: la consacrazione a Maria e la vita mariana con il rosario, lo sviluppo della conoscenza del cuore di Cristo, della sua spiritualità, ed è allora santa, e c'è poi l'entrare nella sua passione e nella sua discesa agli inferi. Posso dire che la discesa agli inferi non è come potreste pensare. Mi spaventava l'idea. Dio, mamma mia, io poi queste robe qua, morti, fantasmi, non le posso sopportare. Invece è una cosa bellissima. È molto più pesante l'ora del giovedì, perché il giovedì sera si tratta di vegliare in Getsemani, che non è poco. Invece il venerdì entriamo nel sepolcro, è lo sposo che giace sul suo giaciglio. È colui le cui vesti sono come mira, aloe e cassia, dice il salmista. E così Giuseppe d'Arimatea unse il corpo di Gesù con degli unguenti. E rimaniamo con lui. E lì conosciamo lo sposo. Perché lo sposo è chi mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, questo volevo dirvi. Tutto il resto della mia vita sono state fondamentalmente stupidaggini, alla quale io davo tanto importanza, ma non ne avevano in realtà. Anche perché poi comunque il Signore mi ha dato tutto quello che gli avevo chiesto da ragazzo. Volevi insegnare? È 20 anni che insegni, te lamenti? Volevi fare il prete? Non fai il prete, te lamenti. De che? Infatti. Perché sta scritto: confida nel Signore e fa il bene, abita la terra e vivi con fede, cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. E allora anche a voi mi sento di dire questo insegnamento, è la prima volta che dico questo. Se c'è un insegnamento che mi pare di aver visto nella mia vita, l'opera che Dio ha fatto nella storia grande e anche nella storia piccola, e secondo me anche nella vostra.